Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Negozi aperti o chiusi oggi, 1° maggio? Una questione che si pone puntuale ogni anno. Si inquadra più in generale nel capitolo delle aperture festive. Ne parliamo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Mi dia un chilo di vestiti. Avete capito bene, arriva la formula a peso anche nella moda. Focus sui trend dedicato infine alla vetromania, quando la trasparenza fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana.
Angelina Jolie sarà il nuovo volto di Louis Vuitton per la prossima campagna sulla carta stampata. Secondo le indiscrezioni, l'accordo tra l'attrice americana e il gigante francese della moda si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di dollari. Gli scatti saranno firmati dalla fotografa delle star, Annie Leibovitz. Milano celebra Gio Ponti, uno degli indiscussi maestri del Novecento, con due grandi mostre che mettono in luce i vari aspetti della creatività del celebre architetto. Dal 6 maggio, Palazzo Pirelli, da lui progettato, ospiterà la produzione di ceramiche ideata per Richard Ginori, mentre alla Triennale saranno allestite oltre 250 opere, tra schizzi, dipinti, sculture, ceramiche e mobili. Dai conigli ai furetti, dai criceti ai pappagalli, fino a scimmie, struzzi, iguane e serpenti. Sono solo alcuni tra gli animali più inconsueti ospitati nelle strutture alberghiere italiane. Secondo quanto emerge dal sondaggio condotto da lastminute.com, il 70% dei 1000 hotel intervistati si è dichiarato pet friendly. Inusuali anche le richieste per il comfort dei piccoli amici, dal bagno nella jacuzzi al filetto cucinato dallo chef. Dilaga la moda dei petali in cucina. A finire nel piatto sono margherite, primule, viole, sambuco, gelsomino, calendule e rose. Gli chef recuperano un'antica tradizione per menù alternativi, con un'accortezza. I fiori da cucina non devono essere comprati dal fiorista, ma dai produttori specializzati. Ha aperto a Lainate, in provincia di Milano, il primo ristorante a basso impatto ambientale ed energetico di McDonald's. Si alimenterà solo con la luce del sole, la forza del vento e il riutilizzo delle proprie biomasse.
La borsa della spesa.
Come sindaco di Lanschenè voglio darvi il benvenuto nella comunità e anche invitarvi ad onorare con noi la messa della domenica.
Lei è molto gentile, ma noi non siamo praticanti. Spero che verrà a trovarci quando avremo aperto, tra una settimana.
Sì, aprire una pasticceria durante il sacro digiuno quaresimale non immagino un momento migliore.
Oh, ma io non voglio mettere una pasticceria.
Allora cosa hai intenzione?
È una sorpresa.
Per chi non avesse visto il film Chocolat, la sorpresa la sveliamo noi. Era una pralineria, vero e proprio attentato alle abitudini domenicali di questo paesino. Quasi come, concedeteci l'associazione, rompere il tabù del Natale laico dei lavoratori il 1° maggio. Puntuali come ogni anno sono arrivate le polemiche sulle aperture straordinarie dei negozi per la giornata di oggi. Polemiche a parte, noi oggi vogliamo affrontare la questione dal punto di vista tecnico, per così dire, quello dei consumi, dalla parte di chi compra e di chi vende, come usiamo dire in questa trasmissione. Iniziamo da Confcommercio. Gli accordi vanno trovati per tempo, caso per caso, ci dice il direttore dell'ufficio studi Mariano Bella.
Bisogna fare riferimento alle leggi che ci sono già, e queste leggi demandano il sistema delle deroghe ai vincoli sulle aperture dei festivi alla concertazione, alla negoziazione tra istituzioni, organizzazioni delle imprese, sindacati dei lavoratori. Mettiamoci d'accordo caso per caso, in maniera lucida, non ideologica, serena, per fornire un miglior servizio ai consumatori, in particolare nei casi nei quali i flussi turistici sono potenzialmente o effettivamente rilevanti. Noi non siamo mai stati per una indiscriminata apertura durante tutto l'anno, durante tutte le festività, durante le 24 ore al giorno, nel senso che poi il commercio deve bilanciare costi e opportunità. Ma visto che gli stili di vita e il tempo per gli acquisti sono radicalmente cambiati negli ultimi 20 anni, è opportuno anche fare uno sforzo per venire incontro alle esigenze dei consumatori. In un momento nel quale il nostro paese fatica a uscire da una recessione durissima.
Il discorso vale anche per le aperture festive in genere e per quelle domenicali in particolare. Per i supermercati la domenica è il secondo giorno più alto come incassi dopo il sabato. In alcuni periodi è addirittura il primo. Anche alcuni supermercati della Coop, a seconda dei comuni e delle deroghe, oggi sono aperti. Significativa al riguardo la voce di Turiddo Campaini, numero uno di Unicoop Firenze, il più grande gruppo italiano della distribuzione cooperativa, pioniere in Italia delle aperture festive.
Io credo che in queste circostanze noi dovremmo fare il possibile perché tutti coloro che abitano in questo paese abbiamo la possibilità di concentrarsi, di valorizzare questa festa, di ripensare al valore di questa festa. Tra l'altro è anche un modo per uscire dal banale, dallo shopping, che particolarmente in giorni come questi mi sembrerebbe proprio l'ultima cosa da fare. Noi siamo di fronte ad una crisi della quale non vediamo la fine, ed è una crisi, se andiamo poi al nocciolo, che è stata determinata da un modello consumistico a oltranza. Credo che si ponga un imperativo, quello di riconsiderare i nostri stili di vita. In una situazione di questo cambiamento, spingere ancora sui consumi, spingere ancora sullo stesso modello consumistico, mi sembra francamente un atteggiamento vecchio. Non ho sostenuto aperture domenicali zero. L'appello che io ho fatto è quello: non esageriamo, un'ulteriore estensione delle aperture domenicali non produce vantaggi, produce svantaggi, prima di tutto perché evidentemente è inutile far bere il cavallo quando non ha sete, cioè se non ci sono risorse da spendere, noi non incentiviamo nessun consumo, perché evidentemente la gente spende i soldi che ha. Dall'altra parte sarebbe un guaio se spendesse più di quelli che ha, perché abbiamo visto dove siamo arrivati. Aprire la domenica i centri commerciali, i punti vendita eccetera, comporta inevitabilmente dei costi maggiori, e questi costi maggiori complessivamente vanno ad essere pagati dai consumatori, il quale non se ne accorge man mano che frequenta un punto di vendita o un centro commerciale.
C'è anche chi però ricorda come nei comuni turistici vada fatto un discorso diverso. Bernabò Bocca, presidente di Confturismo, vicepresidente di Confcommercio.
Dal punto di vista del turismo, il fatto che i turisti stranieri che vengono a visitare le nostre città d'arte possano trovare i negozi aperti anche durante le festività è sicuramente un grosso valore aggiunto, e soprattutto significa mettersi a pari livello con le grandi capitali europee, Londra e Parigi, dove se anche uno va una domenica può trovare i negozi aperti. Quindi noi dal punto di vista del turismo siamo assolutamente a favore di questo. Non si può passare da un eccesso all'altro, non si può passare dal tutto chiuso al tutto aperto. Ci sono delle regolamentazioni, ma io credo che se il mercato ci chiede di avere degli esercizi aperti anche durante le festività, non possiamo metterci di traverso al mercato.
Cambiamo argomento, arriva la formula a peso anche nella moda. Il direttore di Markup, Luigi Rubinelli.
La moda non va bene, o meglio, non si vende più bene, nemmeno nei factory outlet. La moda è una merceologia particolare, come sappiamo, che ha un ciclo di vita ridotto. Finita la stagione non c'è più spazio nei mercati deputati e bisogna trovare ai vari capi altri canali di vendita. Zara sposta i capi con basse rotazioni da un paese o da una città all'altra, ed è per questo che ci sono sempre nuovi arrivi. Dallo scorso anno, alla fine dei saldi, ha istituito una sorta di cassoni per ogni reparto, dove propone referenze diverse a un prezzo unico. Capispalla, pantaloni, maglioni, tutto a 5 euro. A Milano, per far fronte alle giacenze e alle rimanenze finali, è nato Kilo Fashion. Attenzione all'insegna, perché fashion non è la traduzione in inglese di moda. Un simile naming non è un vezzo o un errore, ma una dichiarazione di vendere la moda in un altro modo. E infatti Kilo Fashion vende a grammi. Funziona così: il cliente sceglie il suo prodotto e lo porta a pesare. A top grammi corrisponde un prezzo in euro che quindi appare poco trasparente. Il problema è che lo stesso sistema, cioè la vendita a peso, funziona anche per le scarpe e per le borse, provare per credere. Questo sistema è in voga in altri canali, ad esempio nella ristorazione veloce, dove in alcuni ristoranti si riempie il piatto, si passa alla cassa che lo pesa e si paga sul volume acquistato. Un sistema curioso che, a quanto pare, è gradito molto dai giovanissimi, sempre alla ricerca dell'affare più che della convenienza.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere e Avere, accanto a me come sempre per il focus sui trend, Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Vetromania, il tema della puntata di oggi. Parliamo della nuova vita del vetro. Materiale di tendenza per oggetti di arredo, arte e design, sta diventando una delle icone della creatività d'avanguardia. Il vetro oggi promette grandi sviluppi anche per tutto quello che riguarda le tecnologie più avanzate, dal fotovoltaico ai display interattivi, passando per i telefonini di ultima generazione. Patrizia.
Partiamo dalla definizione chimico-fisica di vetro, un liquido ad altissima densità, un materiale che è strutturalmente ambiguo per una serie di motivi, perché rende visibile e mette in contatto, ma di fatto crea un confine invalicabile, perché è impermeabile, non si fa contaminare, non interferisce con la materia che contiene. È una ricchezza di significati e di rimandi anche simbolici, oltre alla sua longevità come materiale, alla totale riciclabilità, che lo rendono particolarmente interessante per chi progetta il mondo futuro. Della vitrea trasparenza ha fatto, come noto, la sua caratteristica distintiva il retailing di Apple, per esempio i cui store più famosi, il cubo sulla Quinta Strada di New York, il cilindro di Shanghai, ma anche lo store di Sydney, tre piani, 4.400 metri quadrati, totalmente in vetro. E anche Swarovski ha fatto del cristallo il materiale unico e assoluto con cui concepire il progetto in senso lato. Nel citare l'opposizione vicinanza separazione che il vetro sa produrre, ed obbligo il rimando alla vetrina e al concetto di vita in vetrina, il fenomeno della cosiddetta vetrinizzazione sociale contemporanea di cui parla Vannico De Luppi, il concetto di esposizione mediatica e non delle nostre vite allo sguardo altrui, che è alla base di molto marketing non convenzionale al confine con i reality show. Dicevamo, vetro è soprattutto trasparenza e il design per la casa di oggetti trasparenti rimanda appunto a purezza, incorporeità e leggerezza, e gli oggetti trasparenti diventano così oggetti dotati di una sorta quasi di trascendenza. Abbiamo per esempio il tostapane con i lati di vetro di Magimix, che fa vedere proprio le due fette di pane allineate che si tostano con un'effettiva utilità, e poi il concept molto interessante di frigorifero progettato da Yoon Kim e Yongrok Lee, con la porta di vetro touch che passa da trasparente a opaca con un tocco della mano, e consente di vedere che cosa c'è e che cosa manca senza aprire continuamente la porta del frigorifero. Il design della trasparenza ha questa componente espressiva e narrativa legata appunto all'invisibilità. Crea oggetti che in qualche modo si sottraggono ai colori e alla materia. Un esempio recente è il tavolo monolitico in cristallo extra light di Patricia Urchiola, che ha iniziato appunto una collaborazione con il brand Brianzolo Glass Italia. Altri oggetti che volendo scomparire si ritirano sullo sfondo e fanno vedere altri oggetti in primo piano, come il tavolo in cristallo da sala riunioni ripieno di mattoncini di Lego colorati, realizzato dallo studio creativo Boys and Girls di Dublino e già definito una rivoluzione nel settore dei giochi di lusso, $25,000, il tavolo da biliardo in vetro, o meglio in vitrix, una resina trasparente progettato dall'australiano Craig Nottage. Niente panno verde, spiccano solo i colori delle palle che si muovono nel vuoto di questa massima trasparenza. e ancora giochi percettivi con oggetti comuni, il bicchiere intelligente di vetro mosaicato e coloratissimo che segnala con una scritta verticale che cosa contiene, quindi spremuta latte, Nescafè, Coca-Cola, eccetera. Le sostanze liquide versate nel bicchiere colorano le tesserine di vetro e fanno apparire il testo. È una creazione del designer serbo Damian Stankovic.
Non si può parlare di vetro senza parlare di riciclo. Il vetro è il materiale riciclabile per eccellenza. Per sostenere l'uso e il riuso del vetro, 2 anni fa è nato un movimento di consumatori a livello europeo, si chiama Friends of Glass, Amici del Vetro. La mascotte è Hank, una bottiglia canterina.
Bottiglia per vino in un forno sono nato, ma 2 amanti appassionati mi hanno frantumato. Quando sono caduto, lo sai cosa ho detto? Tornerò. In una confezione da 6 birre sono tornato. Dei tipi mi hanno scolato dopo aver brindato, ma prima di rompermi, lo sai cosa ho detto? Tornerò. Sono riapparso barattolo pieno di dolciumi, ma 2 bimbi maldestri mi hanno mandato in frantumi. E volando per aria, lo sai cosa ho detto? Tornerò. Vasetto per trucchi a Hollywood, sono sbucato. Ma alla mia prima scena, sai cosa mi è capitato? Un tizio muscoloso, con accento strano, ha detto: tornerò.
That's my life.
E io gli ho detto: ehi, mister, questo lo dico io.
Hey, mister, that line is mine.
Patrizia, proprio sugli elementi legati alla sostenibilità, il riciclo e il riuso in particolare, si basa gran parte del rilancio di questo materiale.
Ma vetro e sostenibilità è un'associazione facile, oltre che naturale alla lettera. Oltre al riciclo c'è anche il riuso creativo di oggetti che cambiano destinazione. Per esempio i Green Glass Flute, questi bicchieri extra large da vino ricavati da bottiglie smontate e ricomposte senza quindi il vero e proprio processo di riciclo del vetro. Il fondo della bottiglia è la base del bicchiere, il flute è la mezza bottiglia rovesciata e il collo diventa sostanzialmente lo stelo. Gli esempi sarebbero molti. Le nuove frontiere della sostenibilità ci fanno intravedere il vetro con effetto pannello solare. Si chiama Smart Energy Glass, è da usare per normali finestre o intere facciate di palazzi ed è prodotto dal marchio danese Peer Plus. Trasforma la luce captata dal vetro in energia elettrica. Frontiere che ci fanno intravedere anche il vetro da mangiare, quello che non si butta più. È una sorta di gelatina vetrificante, trasparente naturalmente, con cui si potrebbero produrre molti oggetti, bicchieri, bottiglie, stoviglie, eccetera. La materia prima è l'agar, tecnicamente E406 è un additivo alimentare gelificante già molto usato, naturale, ottenuto da particolari alghe marine rosse. Al leggero sapore di limone o di menta svolge la funzione contenitiva del vetro, è commestibile e se non mangiato si decompone come l'umido. All'insegna di tecnologia e vetro, per così dire, futuribile, CPT02, il concept del Glass Phone di Aston Martin, è un telefono cellulare che è un lingottino di cristallo con bordi di platino. Naturalmente è touchscreen e ha delle funzionalità integrate con l'automobile di riferimento. La apre, la chiude, si connette ai social network georeferenziati, dialoga con i dispositivi di sicurezza, eccetera. Nel futuro domestico ci aspettano poi superfici dei mobili, dei complementi d'arredo di casa che diventano delle interfacce digitali. Si potrà visualizzare per esempio una tastiera sul piano d'appoggio della cucina, mandare una mail mentre si taglia una cipolla per il soffritto, scaricare una foto, ingrandirla, chattare, guardare le previsioni del tempo, il traffico mentre ci si fa un caffè la mattina, eccetera. Avere per esempio sul frigorifero non più magneti ma foto e oggetti digitali da cambiare, ingrandire a piacimento. È già commercializzato Cyber Mirror, per esempio, uno speciale specchio che intanto non si appanna mai e per cui si può usare anche nel bagno. Mentre svolge la sua funzione riflettente può riprodurre musica, mostra pagine web grazie a una connessione wifi e insomma ci fa fare tutto quello che si può fare di fatto con un computer camuffato da specchio del bagno. Ma qualsiasi superficie della casa, degli uffici, dai tavoli alle pareti o dei negozi, pensiamo alle vetrine, ai camerini e ad altre parti, potranno diventare un terzo schermo, compresi i nuovi display di vetro morbidi di Corning, maneggevoli come fogli di carta su cui scaricare dati digitali. In questo senso il vetro è veramente il materiale delle interfacce tecnologiche del futuro.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo in Belgio su Vetromania e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia.
Un saluto a tutti. Quello tra vetro e architettura è un rapporto di lunga data. In una striminzita via della cittadina di Bilsen, l'architetto egiziano di base a Bruxelles, Bassam El Okeili, ha costruito per una coppia di sessantenni una piccola casa su un terreno stretto tra due edifici preesistenti, largo pensate solo 5 metri e 30 centimetri, che ha di qui preso il nome di Narrow House, la casa stretta appunto, e che si sviluppa su tre livelli. Il primo è costituito da un basamento in cemento che funge da ingresso e garage e che è quindi un volume chiuso e pieno, in netto contrasto con i due livelli superiori che sono invece completamente trasparenti, rivestiti cioè da un involucro di vetro che, senza soluzione di continuità, forma una sorta di vetrina davanti alla parete retrostante, squarciata da due balconi asimmetrici e aggettanti. Uno, quello del secondo livello, buca letteralmente la sala lettura del padrone di casa, che è un appassionato d'arte, e l'altro, al terzo livello, è l'affaccio dello studio della moglie, essa stessa un'artista. La casa è così una sorta di palcoscenico che vive delle passioni dei suoi inquilini riflettendone le emozioni, ma con discrezione, senza indulgere nel voyeurismo. Al calare della sera, infatti, la casa, e in particolare la sua parete trasparente, si inonda di luci che cambiano tonalità al mutare delle esistenze che la abitano, facendola assomigliare a una scultura di ghiaccio sfaccettato.
Grazie Alessia. Patrizia, lo abbiamo sentito, architettura quest'ultimo esempio, ma anche design, tecnologia, cibo. Quello tra i consumatori e il vetro è un amore destinato a durare a lungo?
Ma secondo i risultati di una recente ricerca su 6.200 famiglie in 12 paesi europei, commissionata dalla FEVE, la Federazione Europea del Vetro di Imballaggio, tre quarti dei consumatori europei considerano il vetro il loro imballaggio preferito per alimenti e bevande. Lo preferiscono ad altri perché mantiene intatto il gusto degli alimenti e li protegge interamente da qualsiasi tipo di contaminazione. Dunque, i cittadini europei di questo campione pensano che il vetro sia il materiale di imballaggio più riciclabile, più compatibile e più sicuro.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, resta solo il tempo per ricordarvi il nostro sito radio24.it, dal quale potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.